funziona meglio, funziona meglio.
Questa sera abbiamo prodotto un materiale che adesso vi distribuiamo, e se avete ancora la cartellina, allora il materiale che troverete sono una sintesi dell'intervento di Sergio Tanzarella dell'altra volta. Abbiamo cercato non di trascrivere,
che non si abbia spezzato,
ma però ci sarà anche la trascrizione dal nastro, se qualcuno la vuole, sarà pronta nel corso della settimana, è già stata svolta. Qui c'è una sintesi tematica di quello che ha detto Sergio, e c'è anche una sintesi di tutte le domande che sono state fatte l'altra volta. L'altra volta, vi ricordate, nel metodo avete appeso qui dei cartelli con delle domande che ciascuna coppia aveva elaborato per Sergio, e le abbiamo appiccicate qua. Lui poi ha scelto alcune di queste domande e a queste domande ha risposto. Qui nel foglietto queste domande sono con asterisco, nel senso che sono quelle a cui ha risposto. Naturalmente queste domande a cui non ha risposto e quelle stesse a cui ha risposto ce le portiamo dietro, perché serviranno poi, quando ci incontriamo senza nessun testimone, per poter vedere su che cosa l'interesse del gruppo si è accentrato e quali sono le curiosità di questo gruppo, gli interessi profondi di questo gruppo. Quindi questo materiale adesso ve lo potete passare, ognuno ne prende uno di questi fogli, ve lo mettete nella cartella. Prego, uno anche. Gianni c'ha solo una mano. E quindi adesso vi distribuite questo materiale. Ecco, il terzo fogliettino è come al solito la presentazione della persona che verrà la prossima volta, perché vi ho già detto la prima volta che purtroppo per una serie di circostanze i primi tre incontri sono tutti con presenza di testimoni, quindi il lavoro, diciamo, del gruppo è un pochettino affaticato da questo sovrapporsi, però forse è anche utile, perché così abbiamo tre voci diverse che ci possono guidare a rompere un po' il ghiaccio di queste tematiche. Fra l'altro il prossimo incontro sarà con una persona che viene dal Brasile, che nel Brasile ha avuto un ruolo importante in un certo tipo di azione, come vedrete lì da quel fogliettino, e quindi ci permetterà di andare anche sul... Che fai? Tu ti nascondi sul capello? Ci permetterà di andare anche su questa linea un po' più fuori dal nostro paese e di vedere dalla sua esperienza quali sono i problemi e le tematiche più forti in quel paese. Dal discorso di Tanzarella l'altra volta abbiamo riflettuto un po' su quello che lui ha detto per capire se il suo contributo si poteva aggregare intorno a qualcosa che interessasse a questo gruppo di persone, che interessasse al laboratorio. In realtà abbiamo visto che c'è una sorta di tematica nel suo discorso. Cioè, se voi ricordate, nella prima parte del suo intervento lui ha parlato della sua esperienza di parlamentare, di neoparlamentare, della sua esperienza nell'elezione al Parlamento, e quindi un po' questa storia ha portato a noi che vogliamo capire un po', qua come era emerso dalle vostre domande precedenti, ha portato questa esperienza in modo fra l'altro molto fresco, molto utilizzabile da parte di ciascuno, credo. Nella seconda parte ha invece parlato delle contraddizioni che lui ha incontrato là dove lui si muove, cioè in questo Parlamento. Lui, essendo arrivato da poco, ha colto delle contraddizioni e ce le ha riferite, quindi ci ha permesso, come dire, di acquisire una visione critica sull'azione che avviene in questo luogo istituzionale così importante per la vita del Paese. Un terzo punto, però molto molto accennato, è stato, che è l'altro punto del nostro discorso, che cosa possiamo fare noi come CIPAX o come cittadini, come associazioni, come cittadini di base, per lavorare con lui in questa cosa. Vi ricordate che ha fatto un accenno, ha detto... ci sono dei gruppi, delle associazioni che possono adottare un problema, un tema, e concordare con lui. Questa associazione per esempio si occupa di un certo tema, e siccome in Parlamento una delle grandi ricchezze che c'è è la documentazione sterminata che si può acquisire a livello interno, a livello internazionale, lui metterebbe a disposizione, diciamo, del gruppo questo materiale, e il gruppo potrebbe fare un'azione che lui ha chiamato di monitoraggio, cioè, sociale per capire insomma, questo singolo problema, come nella realtà di una città come Roma, per esempio, o dell'ambiente della pace in cui noi ci muoviamo, questa cosa può avvenire. Quindi diciamo che le tre tematiche, lo schema diciamo, su cui ha parlato Tanzarella, che è un primo schema metodologico del nostro lavoro, è l'esperienza personale, colta in un certo modo, le contraddizioni che da questa esperienza emergono, un possibile ruolo per un gruppo come il nostro per lavorarci. Quindi già insomma, ci siamo mossi, secondo me, in modo, cioè è venuto fuori qualche cosa che ci consente di muoverci. L'ultima cosa che voglio dire, prima di passare la parola a Diego, un'altra cosa che lui ci ha detto, che mi piace sottolineare, che è riportata in questo foglio, è un po' il criterio del suo agire. Questo anche credo che sia importante nella testimonianza di ogni persona. Lui ha detto, io cerco di muovermi sempre al confine dei problemi, delle tematiche. Appena un gruppo di persone si è unito a me in questa zona di confine, politica, sociale, che sia, io mi sposto su un'altra tematica, no? Ecco, questo è sembrato una roba molto interessante, credo, anche per qualificare il nostro tipo di intervento e il nostro tipo di lavoro. Ok, detto questo, ho già occupato 6-10 minuti che avevamo a disposizione. Questa sera ci muoviamo su una tematica diversa, sempre nell'ambito sociale, con Diego Cipriani. Avete visto l'altra volta il foglietto, comunque adesso lui forse si presenterà oltre a quello che c'è scritto nel foglietto. Su questo lavoro che lui fa alla Caritas come responsabile dell'obiezione di coscienza, quindi di una tematica oggi in grande discussione anche politica. Non so se lui si muoverà diciamo, secondo questo schema, esperienza, contraddizioni, possibili azioni, ma comunque se lui si muove con un altro schema, certamente noi avremo nuovi schemi su cui agire e su cui. Quindi sono molto importanti queste prime uscite, perché ci consentono piano piano di organizzare il nostro lavoro come laboratorio per l'azione politica e sociale, come vorremmo pretendere di essere. Quindi do la parola a Diego Cipriani.
No, vabbè, posso dire che sto in piedi, anche se è una cosa che ho, perché
comunque. No, puoi anche stare seduto.
Se voi, per voi lo stesso,
sì,
non
sì,
si riesco a stare seduti. Tanto non sono bello da vedere, quindi non è che mi sarebbe importante. Sì, vabbè. Allora, probabilmente lo schema è uno schema abbastanza utilizzabile anche per quello che cercherò di dire questa sera. Non so quanto riuscirò ad accendere di luce nella notte, però probabilmente posso trasmettervi diciamo, l'esperienza che non ritengo eccezionale, che sto facendo da alcuni anni, e che però mi fa diciamo, ritenere di essere in un tantino in una posizione privilegiata, ecco. Quindi sicuramente Sergio sta facendo un'esperienza non da poco, ecco. Tant'è vero che interessa soltanto migliaia di persone in Italia, però nel mio piccolo credo di aver fatto anche di aver colto alcune opportunità che possono servire anche, potrebbero servire anche a voi come singolo, come gruppo. Non so che cosa c'era scritto nella mia biografia, forse secondo qualcuno c'era un errore, cioè una dimenticanza, nel senso che dice che so fare anche una buona pizza, però questo non so cosa possa c'entrare con l'obiezione di
coscienza.
Quindi sapete già che dal 1990 lavoro a Roma e mi occupo appunto quotidianamente di servizio civile. Qui c'è già un pericolo che io ogni tanto scopro di correre, quello di fare il professionista di certe cose, nel senso che si può partire da alcuni ideali che sono la non violenza, l'obiezione, la pace, la solidarietà, eccetera. C'è il rischio che però io corro quotidianamente e altri come me, diciamo all'interno anche della stessa organizzazione in cui lavoro, cioè la Caritas Italiana, è quello di fare i professionisti, quindi di rientrare in una routine. Per me in realtà il rischio c'è, cioè a fare il professionista dell'obiezione di coscienza, ben inteso, io quando parlo di obiezione di coscienza, parlo di obiezione di coscienza al servizio militare, abbastanza delimitata come esperienza, se volete comunque possiamo anche poi allargare il discorso anche alle altre forme di obiezione di coscienza, però diciamo che mi limito a quello che è poi il mio campo d'azione. E, questo rischio, io in genere cerco di ovviare a questo rischio mantenendo un contatto con la realtà, con le persone che poi materialmente vivono e fanno esperienza di obiezione di coscienza. Io giro moltissimo in tutta Italia e ho contatto con gli obiettori che oggi, in questo momento, stanno facendo obiezione di coscienza, pur in un ambito ristretto come quello della Caritas, quindi non così in altri enti, però ha un significato abbastanza particolare. E quindi è questo contatto con la gente che vive questa esperienza che mi aiuta a non essere il burocrate o addirittura uno che poi dice sempre le stesse cose, perché purtroppo il rischio è questo, il rischio d'altronde legato anche a quello che stiamo vivendo da ormai molti anni sul tema dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Credo che tutti quanti sappiate qual è la situazione dell'obiezione di coscienza al servizio militare, ve la ricordo per grandi flash. L'attuale legge sull'obiezione di coscienza è del 1972 e mentre quella legge era nata, tra l'altro riporta una firma abbastanza sconosciuta di un uomo politico da allora che poi non si è più sentito, tale Andreotti. Mentre quella legge in realtà era nata per risolvere un caso concreto, umano se volete, di 150 obiettori circa che stavano in carcere perché appunto chi si sottraeva al servizio militare andava a finire in carcere e quindi era una situazione d'emergenza. Si fece la legge in 448, stavamo sotto Natale perché il 15 dicembre, quindi dovevano fare anche il regalo di Natale a questi poveri obiettori in carcere e quindi si cercò di risolvere la situazione da questo punto di vista. Oggi, a distanza di 22 anni, ma comunque questi discorsi in realtà sono incominciati già all'indomani del 1972, oggi ci troviamo con una situazione completamente cambiata. A fronte dei 100-200 obiettori che facevano domanda di obiezione di coscienza nel 1972, oggi abbiamo circa 30.000 giovani. Il fenomeno è notevolmente cambiato. A fronte di poche decine di enti convenzionati col Ministero della Difesa che accoglievano obiettori, oggi abbiamo circa 2.000 enti, la metà dei quali è comune o USL o provincia, quindi comunque dell'apparato amministrativo di enti locali. Ecco. Quindi dal punto di vista fenomenologico, diciamo, una realtà completamente diversa, è cresciuta, si è trasformata e così via. Quello che non è cambiato, ahimè, è la legge sull'obiezione di coscienza, che è rimasta sempre quella, quindi uno strumento inadatto a gestire un fenomeno che nel frattempo è cresciuto e ha coinvolto migliaia e migliaia di persone. Secondo una stima, diciamo, a tutt'oggi circa 200.000 persone in Italia dal 72 a oggi hanno fatto obiezioni di coscienza, hanno svolto un servizio civile. Certo, anche in questi due anni si possono fare, diciamo, le storie all'interno di questi 22 anni, però in realtà l'identikit del giovane poi ha seguito, del giovane obiettore, ha seguito l'identikit anche del giovane non obiettore. Voglio dire che si sente spesso dire in giro, soprattutto tra gli addetti ai lavori, gli obiettori di oggi non sono come gli obiettori di una volta. Io dico sempre, rispondo sempre, sì, anche i pomodori di oggi non sono più come i pomodori di una volta. Cioè, è semplicemente stupido, se volete, un'affermazione del genere per dire ah, come erano belli quelli, anche perché poi se andiamo a leggere qual è il a parte il fatto che non si può sempre andare ad indagare, a dire non facciamo l'esame di coscienza delle persone e poi dire però quelli di una volta erano migliori perché credevano in chissà che cosa. Bisogna tenere conto dell'evoluzione del mondo giovanile, dei giovani che sono cambiati, io dico grazie a Dio, rispetto a vent'anni fa, e cercare di adeguare questa esperienza alle persone che poi vivono questa esperienza. Io trovo molta difficoltà spesso a dover rapportarmi con i responsabili degli obiettori che fanno, soprattutto se fanno questo mestiere da tempo, che fanno molta fatica ad adattarsi. Sembra come se ci sia uno stampo del servizio civile, dell'obiettore, e se l'obiettore, se un giovane di oggi non rientra perfettamente in questo stampo, è da buttare via. Non è che è da buttare via lo stampo, è da buttare via l'obiettore. Io credo che invece questa esperienza sia un'esperienza ancora utile e viva, con alcuni dubbi, con alcune contraddizioni, ecco, che ci sono e che sono venute secondo me dalla storia anche dell'obiezione di coscienza in Italia. Cioè noi parliamo sì degli obiettori di oggi in una situazione di legalità oggi, comunque la legge riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare, ma se pensiamo alla situazione di ante 1972, allora dobbiamo fare riferimento anche ad un patrimonio culturale, storico, che ci portiamo dietro, che anche, ad esempio, in casa cattolica ha avuto i suoi martiri, i suoi eroi, le sue contraddizioni, i suoi falchi e così via. Voglio dire, quando pensiamo a un Ernesto Balducci, ci viene in mente quello che Balducci ha dovuto patire all'inizio degli anni 60 proprio a causa del riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Quando parliamo di Don Milani parliamo anche di una fetta di storia dell'obiezione di coscienza. Purtroppo, perché dico questo? Purtroppo quello che secondo me è negativo nella, se volete, nella generazione attuale degli obiettori, ma anche quella magari di un anno fa, di due anni fa, di tre anni fa, è questa perdita di storia, questa perdita di memoria storica, cioè noi da dove veniamo. Ecco, questo credo sia una delle mancanze più grosse. Cioè se andiamo a chiedere oggi ad un obiettore medio, non so se sia medio però, se è vostro non è medio, ecco. Diciamo un obiettore che non sta al CIPAX, ecco, se gli andiamo a chiedere chi è Don Milani, chi è Balducci, mi pare che la risposta possa essere abbastanza deludente, ecco. Questo perché, al di là di quello che si può dire, ma la scuola, c'è proprio, secondo me, questo in generale nel mondo non violento, una difficoltà a fare della storia, dell'esperienza passata, un qualcosa di ancora presente. Io ho questa impressione, anche vedendo, parlando di altri temi, sempre all'interno del mondo della non violenza, sarà forse della non violenza italiana, però in realtà questa, come dire, questa mancanza di utilizzare le esperienze di lotta, di resistenza non violenta per farle pesare, per far sì che possano contare anche nel presente che viviamo. Questa secondo me è una delle contraddizioni che vedo tra gli obiettori di coscienza. Un'altra contraddizione che io noto andando in giro e poi riflettendo su questo è come in realtà l'obiezione di coscienza, così come viene anche regolata, concepita dalla legislazione, in realtà spesso e volentieri è un atto di forza, è un atto di violenza nei confronti dell'individuo. Mi spiego. Oggi un giovane che voglia, che non voglia svolgere il servizio militare, è costretto a mettere in campo la sua coscienza. cioè a dichiararsi obiettore di coscienza, perché è l'unico modo per non andare a fare il servizio militare. In realtà poi, se andiamo a vedere, sono molto pochi gli obiettori, cioè sono molto pochi quelli che fanno un servizio militare e quelli che fanno un servizio civile rispetto al numero generale dei giovani che esistono in Italia. Non, per non appesantire il discorso, però questo dato può essere utile tenerlo a mente. Secondo i dati del 1991, su 100 giovani maschi, quindi obbligati alla leva, il 51% di questi giovani andava a svolgere un servizio militare, il 5% un servizio civile, tutto il restante 44% non svolgeva né un servizio militare né un servizio civile, per tante leggi, leggine, eccetera, eccetera, deroghe, esoneri, condoni, eccetera, eccetera. Ora, allora, ritornando al discorso, oggi un giovane comunque è costretto a dichiararsi obiettore di coscienza. Io questo credo che sia una cosa delle più assurde, cioè voglio dire, l'obiezione di coscienza credo che sia una cosa molto, ma molto seria, che non deve, e la coscienza credo che sia una cosa molto seria, che non deve essere scomodata per non andare a fare il servizio militare. Cioè, se noi vediamo quale può essere la motivazione di un obiettore di coscienza che oggi, non dico che sia in generale, che oggi sceglie il servizio civile, beh, se la motivazione è una motivazione soltanto utilitaristica, cioè di una maggiore utilità sociale del servizio civile rispetto al servizio militare, beh, io personalmente non ritengo che questo sia il passo della obiezione di coscienza. Si può dire benissimo, in un sistema opzionale tra servizio militare e servizio civile, io preferisco il servizio civile invece che il servizio militare. Io ho conosciuto, vi racconto, ho conosciuto un obiettore di coscienza, Caritas, che era un attivista missino quando esisteva, cioè quando non esisteva ancora ENI, quando esisteva soltanto l'MSI, e lui era un tipo convinto, dice io non ho voluto fare il servizio militare perché il servizio militare così come fa schifo, cioè è una perdita di tempo, io vorrei fare il servizio militare ma di quelli buoni, e quindi vado a fare il servizio civile. Ora, al di là del diciamo di questo assurdo, però in realtà ci si accorge come una persona oggi, per diciamo non svolgere il servizio militare, deve dichiararsi obiettore di coscienza. Tra l'altro, in questo modo si lega necessariamente l'obiezione di coscienza al servizio civile. Immaginate che cosa potrebbe avvenire tra un anno, ad esempio, quando, se come ci racconta il nostro caro ministro Previti, fosse ad esempio ridotta la leva militare a 10 mesi e poi progressivamente a 6 mesi e, se tutto gli va bene, addirittura abolita come leva obbligatoria. Ebbene, così come sta avvenendo anche in altri paesi europei, non è che lo Stato viene meno al dovere che ha di riconoscere il diritto del cittadino ad obiettare ad una legge ingiusta che ritiene per motivi di coscienza ingiusta e in contraddizione con il proprio credo religioso o filosofico o morale. Cioè, se noi stacchiamo per un attimo l'obiezione di coscienza dal servizio civile, quindi dalla esplicitazione poi pratica di come un dovere sancito dalla Costituzione si deve poi esplicitare, ebbene noi ci accorgiamo come in realtà questa obiezione di coscienza a questo punto, se non venisse slegata, avrebbe le gambe deboli. Proviamo a immaginare allora uno scenario di questo tipo, cioè un servizio militare che fino a quando vogliono poi i militari ci sarà, un servizio civile che viene comunque equiparato al servizio militare, quindi un sistema di opzione pura e libera, per cui al giovane arrivato a 18 anni, al giovane maschio e femmina, ben inteso, io non so quante delle donne presenti siano d'accordo con me, ma io ritengo una ingiustizia il fatto che il servizio militare lo faccia in Italia soltanto gli uomini. Questa è forse nella scala delle contraddizioni è la prima da mettere. In Italia, oddio, anche in altre parti del mondo purtroppo, però in Italia il servizio militare è un servizio di discriminazione. i poveri maschi sono discriminati, signori miei, anzi signore mie. Immaginiamo invece un sistema in cui la leva obbligatoria, cioè questo servizio alla patria, alla comunità, allo Stato, al territorio, è comunque obbligatorio per tutti. Ci saranno quelli che vorranno comunque andare a fare un servizio militare, perché gli piace andare a sparare, anche se poi alla fine non sparano nemmeno un colpo.
La divisa.
La divisa, e il rancio, che ne so, ci sono quelli che...
No, non credo.
Ma, comunque ci sarà poi una parte di gente che invece vorrà svolgere un servizio civile. Ora, non è che il problema dell'obiezione di coscienza, come poi ci dicono i nostri ministri, lo risolviamo. Sì, tanto se noi aboliamo il servizio militare di leva, abbiamo risolto il problema dell'obiezione di coscienza. E no, il problema dell'obiezione di coscienza non l'abbiamo risolto. Che cosa sta succedendo, ad esempio, nel Belgio? In Belgio dal primo gennaio del 94 è stato abolito l'esercito di leva. Quindi, conseguentemente, anche il servizio civile. Quindi non c'è più alcun servizio obbligatorio. C'è l'esercito professionale. Però, allo stesso tempo, nella Costituzione c'è una commissione che sta cercando di modificare la Costituzione per inserire il diritto all'obiezione di coscienza nella Costituzione. Quindi come diritto fondamentale del cittadino, slegato dalla pratica del servizio militare o del servizio civile. Credo che questo sia un passo in avanti, un passo in più nel cammino di una democrazia, che questo sicuramente è molto più fondamentale, perché nella carta costituzionale di un popolo c'è il diritto ad obiettare ad un comando ingiusto, che si ritiene ingiusto, in contrasto con la propria coscienza, e che si rifà invece ai diritti fondamentali dell'uomo, al rispetto della vita, eccetera, eccetera. Quindi questo credo sia il passo in avanti. Così come il passo in avanti, ad esempio, può essere costituito dal fatto che oggi in Italia un altro esempio di come il servizio civile è strettamente legato al servizio militare. Uno dei problemi che rimane irrisolto, anche se facessero la nuova legge sull'obiezione di coscienza, quella diciamo non voluta da Cossiga, è quello dei testimoni di Geova. Sapete che i testimoni di Geova rifiutano il servizio militare, ma allo stesso tempo rifiutano anche il servizio civile, per determinate questioni, perché loro non riconoscono comunque l'autorità dello Stato, e quindi qualsiasi servizio allo Stato loro lo rifiutano. Vanno a finire in galera, dopo qualche mese comunque ricevono la grazia del Presidente della Repubblica, alla fine io dico sempre, conviene essere testimoni di Geova, perché dopo 6 mesi di galera hai risolto il problema. Scherzo, ovviamente.
6 mesi di
galera? Sì. 6 mesi di galera sono tanti, però rispetto ai 12 di servizio civile, in termini di tempo. Il problema è come comportarsi nei confronti di questi cittadini che in realtà rifiutano il servizio militare, ma rifiutano anche il servizio civile. La legge, da questo punto di vista, non ha risolto ancora nulla. E guardate bene, questo è un problema che risale, diciamo, che è scoppiato sin dalla fine degli anni 40. Cioè i casi di testimoni di Geova sono tantissimi. Quindi è un conflitto che comunque rimane aperto. Io immagino la storia dell'obiezione di coscienza al servizio militare, ma in generale si può dire dell'obiezione di coscienza, parallelamente alla storia della democrazia. Cioè, credo che man mano che cresca la democrazia in una comunità, allo stesso tempo ci sono molte più chance perché cresca anche e si rafforzi la storia dell'obiezione di coscienza e la prassi dell'obiezione di coscienza. Se noi guardiamo per un attimo a quella che è la storia anche del nostro paese, vediamo come in realtà c'è stato un cammino. Ecco perché dicevo oggi un obiettore di coscienza ha perso un po' la memoria di questo cammino. Ebbene, io credo che anche in un futuro in cui la democrazia sia più compiuta, sicuramente questo conflitto dell'individuo che rifiuta il servizio militare, ma rifiuta anche il servizio civile in nome dell'obiezione di coscienza, questo conflitto bisognerà pur affrontarlo e risolverlo. È diciamo un travaglio, lo vedo anche come travaglio. Un altro caso, forse anche più lieve, è la possibilità, ad esempio, per un militare di obiettare al servizio militare. Immaginate un giovane che sta in caserma, un bel giorno, è capitato diciamo a Pietro Pinna, figura storica dell'obiezione di coscienza degli anni 50, che rifiutò il servizio militare durante il servizio militare stesso. Ora, la legislazione è ancora indietro su questo, perché non riconosce la possibilità di obiettare se non prima di assumere il servizio militare. Quindi è come, ecco, la difficoltà più grossa sta secondo me nella concezione stessa che il legislatore, ma anche poi la cultura, ha della coscienza. Si immagina cioè che la coscienza sia un qualcosa di stabile, di immutato. Oggi, secondo la legge italiana, ad esempio, uno deve nascere obiettore. Perché se, ad esempio, a 17 anni, perché gli piaceva la divisa, eccetera, ha fatto domanda per entrare nell'Accademia di Livorno, signori miei, purtroppo quel giovane, e magari non è stato preso, è stato scartato, eccetera, quello gli rimane come una macchia. E molto spesso, se poi a distanza di anni presenta domande di obiezione di coscienza, quella domanda gli viene respinta perché ha avuto quei precedenti. Appunto, in una concezione statica dell'obiezione di coscienza. Bisogna dire che ci sono dei casi, vi racconto questo perché è vero, non vi dico il nome o cognome, perché obiettore di coscienza che si vede rifiutata la sua domanda di obiezione. Perché? Nel 1987 presenta domanda per entrare nell'Accademia di Modena e viene scartato. Nel 1988 presenta domanda per entrare nell'Accademia di Livorno e viene scartato. Non contento di questo, nel 1989 presenta domanda per entrare all'Annunziatella e viene scartato. Alla fine presenta domanda per obiezione di coscienza e viene rifiutato. Io al suo posto non avrei fatto più manco nessuna domanda, cioè la iella proprio. Però voglio dire, ci sono i casi, poi questo è un tipico caso di, diciamo, di idee confuse, ecco. Sì. Però, come...
Tu vuoi fare l'ufficiale, mica
infatti, cioè, ha avuto quello che si meritava, ecco, in fondo. Però, ecco, c'è comunque, al di là di questi casi paradossali, l'idea che la coscienza sia qualcosa di stabile, di immutabile. Per cui io rifiuto l'idea che anche un obiettore di coscienza, convinto, che ha prestato servizio civile dopo 10 anni, dice io ho sbagliato tutto. Io dico sempre agli obiettori, se voi alla fine del vostro servizio civile arrivaste a dire sì, ho sbagliato tutto, io direi che è servito a qualcosa il servizio civile, è servito a farvi capire che in effetti avete fatto qualcosa di sbagliato, secondo il vostro giudizio, per dire come in realtà la capacità critica, il servizio civile, visto che il servizio militare non lo fa, la dovrebbe accrescere, non la dovrebbe semplicemente diciamo far mettere a tacere.
Cioè, 10 minuti.
10 minuti, va bene, sì. E quindi comunque questo dato dell'evoluzione della coscienza bisogna tenerne conto. Mi rendo conto che la legge è rigida e ha i suoi canoni, eccetera, però proprio in un discorso di sulle contraddizioni, perché in realtà ce ne sono tante, però probabilmente dalle vostre domande anche verranno anche fuori. Che cosa può fare secondo me il cittadino? Io non credo che ho un gruppo organizzato, io non credo che l'obiezione di coscienza sia patrimonio soltanto di qualcuno. Ad esempio penso alle donne, che sono tagliate fuori da questo discorso. Non credo che il patrimonio delle obiezioni di coscienza non appartenga anche alle donne, soltanto perché io non sono stato investito da questo dovere di andare a fare il servizio militare, non per questo io non. Quindi, secondo me, un primo compito che ognuno di noi dovrebbe sempre seguire è quello di riappropriarsi o di appropriarsi di temi che sono generalmente classificati, sono generalmente classisti, sono generalmente sessuati, come appunto il servizio militare, come più in generale il tema della difesa. Cioè, io vedo già due piste in questo senso. Da un lato, riappropriarci come cittadini dei problemi della difesa del nostro paese, della nostra comunità, perché in realtà anche grazie ad una cattiva interpretazione della Costituzione, in realtà tutti i temi della difesa sono delegati. La popolazione, ad esempio, delega ad una fascia determinata di essa, di se stessa, il tema della difesa, perché per cui non è che tutti vanno a fare il servizio militare, soltanto alcuni, soltanto quelli buoni, soltanto quelli alti, belli, forti, robusti, eccetera, eccetera. Gli altri delegano questi compiti. Allora, mentre in realtà proprio quello della difesa è uno dei compiti che in realtà non si può delegare a nessun altro. Cioè, non è che se voi venite attaccati anche fisicamente, dite, un momento, scusate, devo andare a chiamare quello là che mi difende. In realtà voi l'istinto è quello di difendersi, che poi vi possiate difendere in maniera violenta, in maniera non violenta e così via, però in realtà l'istinto è quello di autodifendersi. Quindi non è una funzione delegabile ad altri. Ecco perché come cittadini, quindi anche dal punto di vista organizzato, di cittadini organizzati, credo che questo sia uno dei compiti, quello di riappropriarsi dei temi della difesa, di far capire come in realtà la difesa è una cosa che interessa a tutti. Uno degli scandali, ad esempio, che abbiamo in Italia, sempre all'interno di questo discorso generale di una difesa popolare non violenta, è quello della protezione civile. Io dico sempre, la protezione civile in Italia è poco protezione, molto poco civile, perché in realtà ti protegge niente, i terremoti comunque avvengono, poi arriva la protezione civile. Inoltre non è civile, perché è in mano ai militari. Ma è possibile che se scoppia un terremoto, se scoppia qualcosa, ci devono venire a dire altri che cosa dobbiamo fare e noi non siamo in grado di sapere come comportarci in caso di pericolo? Purtroppo noi viviamo in un'età in uno stato di minorità, se non di vabbè. Siamo indecappati da questo punto di vista. Allora, il primo slancio di orgoglio, voglio dire, il primo rimettere sulla testa e la colonna vertebrale è proprio quella, credo, di fare che questi temi non siano soltanto temi di pochi, non siano soltanto temi degli esperti. Ecco, questo credo sia il compito che proprio singolarmente ognuno può avere. A livello di gruppo, credo che bisogna fare sì che, ad esempio, i temi delle obiezioni di coscienza e della non violenza e di una società diversa verso la quale tutti cerchiamo di dare il nostro contributo, sia in realtà un modo per partecipare. Leggevo la sintesi dell'incontro di con Sergio della volta scorsa e veniva fuori questo discorso della partecipazione che lui cercava anche con tutte le sue forze di rendere, quindi la politica non come delega ma la politica come partecipazione anche attraverso uno di noi che ce l'ha fatta. Credo che sia lo stesso il discorso della difesa, il discorso della obiezione, di obiettare anche a qualcosa. Io credo che prima di obiettare bisogna pensare a che cosa si obietta. Ecco, secondo me da questo punto di vista c'è ancora bisogno che molte luci si accendano. Cioè, io vedo una notte generale, soprattutto da qualche mese a questa parte, chissà perché, insomma, non da Pasqua, ecco, non da Pasqua, un po' prima di Pasqua, cioè dalla Domenica delle Palme, facciamo così, per essere liturgici. Ma la notte, secondo me, è identificata dalla, ad esempio, per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, da una ignoranza. Io ho contatti anche con alcuni parlamentari e vi assicuro che non sono tutti come Sergio Tanzarella, magari, così, se no a quest'ora non saremmo qua a parlare di questi discorsi. Però in realtà c'è una profonda ignoranza e non conoscenza dei problemi. E quindi io mi chiedo, come qualcuno si chiedeva, com'è possibile poi alla fine che si voti su determinate leggi quando in realtà non si conoscono i termini della questione. Allora credo che tutta l'attività di informazione, di sensibilizzazione, eccetera, questo credo che lo dobbiamo continuare a fare. Io ho l'impressione che ho ogni volta che, questa ormai è la terza legislatura che seguo sul discorso obiezioni di coscienza, e ogni volta mi dico, oddio, ma dobbiamo ricominciare da capo, però in realtà è questo quello che dobbiamo fare, questo anche l'attività di un'animazione porta a porta, e questo credo che sia inevitabile oggi, perché in realtà bisogna aiutare la gente a far un po' di chiarezza sulla situazione, anche in merito ai confini delle obiezioni di coscienza che vedo molto ristretti. Tutto il tempo. Se no, continua a parlare
chissà perché mi guarda. Allora, per questa volta non è detto che sia sempre così, non vi rilassate troppo. Facciamo come l'altra volta, ci dividiamo a coppie. Adesso vi vediamo.
Tutte catalogate in base a colori. Spiegherà.
Ho cercato di raggruppare le domande in modo tale che possa rispondere brevemente ad alcune questioni che mi sembrano poi comuni. Non rispondo alle questioni tecniche cui si riferiscono alcune domande, perché quelle poi, se volete, domani mi telefonate in ufficio e lo spiego. Oppure. Allora, una questione ad esempio che è abbastanza interessante è quella dell'obiezione di coscienza in ambito cattolico. Ad esempio, una domanda dice: quali contraddizioni emergono quando occuparsi di un tema civile e politico come l'obiezione di coscienza è un organo della istituzione chiesa come la Caritas? Oppure qualcuno chiede: perché non abolire i cappellani militari? Oppure ancora: l'obiezione di coscienza viene vissuta in uguale misura in ambiti religiosi e non? E poi ancora: gli obiettori in ambito cattolico sono spesso utilizzati come surrogato di personale ecclesiastico. Qui c'è da fare però un attimo una memoria storica, ci fermiamo alla situazione italiana. Nel 1976, primo convegno ecclesiale italiano, evangelizzazione e promozione umana a Roma, all'interno di una commissione di quel convegno si chiese che la Chiesa italiana indicasse ai giovani cattolici italiani il servizio civile come via preferenziale, quindi un atto di supremazia del servizio civile nei confronti anche dello stesso servizio militare. Fu sulla base di quel convegno, quindi di evangelizzazione e promozione umana, che la CEI chiese alla Caritas italiana di stipulare la convenzione col Ministero della Difesa, quindi la convenzione poi del 1977. In realtà la contraddizione è abbastanza evidente, nel senso che comunque la Caritas italiana è un organismo ufficiale della Chiesa italiana, e sappiamo che la Chiesa italiana nella sua gerarchia non è dice più che gerarchia è sbagliato dire nella sua organizzazione gerarchica centrale, meglio così, non è che sia poi un così aperta ai temi della pace, dell'obiezione di coscienza, eccetera eccetera. Un caso per tutti: quando ci fu la faccenda di Cossiga nel 1900, no scusate, quando ci fu la guerra del Golfo, tutti ricordiamo che il presidente della conferenza episcopale italiana
No, non era presidente, era segretario, era allora. L'attuale presidente, diciamo, della Conferenza Episcopale Italiana praticamente quasi sconfessò il Papa e gli interventi del Papa, la richiesta del Papa di non fare la guerra, perché in realtà c'erano questioni politiche molto più grosse, bisognava dare comunque un sostegno al governo che aveva deciso di andare a fare la guerra del Golfo. Quindi tra l'altro una posizione così imbarazzante dell'Episcopato italiano nei confronti della Santa Sede. Un altro lumino che fa vedere come in realtà questo discorso sia molto lontano dall'Episcopato italiano è che l'Episcopato italiano è l'unico episcopato consistente che negli ultimi anni, leggi 1900, anni 80, non ha prodotto un documento sulla pace. Quello francese, quello belga, quello irlandese, quello olandese, quello tedesco, eccetera, eccetera. Addirittura anche quelli che hanno detto sì alla bomba atomica, come l'episcopato francese, voglio dire, insomma. Però, cioè, al sistema di deterrenza nucleare, eccetera, eccetera. Però l'episcopato italiano non è mai stato in grado di fare mezzo documento sulla pace. Perché? Perché in realtà il tema della pace, l'abbiamo visto durante la guerra del Golfo, è un tema che spacca necessariamente in due l'Episcopato e la Chiesa italiana. Questo durante la guerra del Golfo l'abbiamo vissuto proprio, era palese, proprio i vescovi, un vescovo che diceva in un modo, un altro vescovo che diceva in un altro. Il povero Don Tonino, voglio dire, si è dovuto beccare anche il contrattacco da parte dei suoi confratelli. Quindi comunque è un problema questo, e secondo me non è male che sia un problema lacerante, perché in realtà la pace è una questione che lacera all'interno delle coscienze, ma anche lacera le comunità, purtroppo. Cioè non è un tema pacifico la pace, è un tema che comunque mette in discussione le nostre credenze, le nostre prassi, quindi non possiamo in realtà accettare l'idea che soltanto perché parliamo di pace siamo tutti d'accordo, ecco. Quindi c'è questa profonda contraddizione nell'Episcopato, parlo quindi di pronunciamenti, quando però poi penso alle Caritas diocesane. In Italia ci sono 227 diocesi, le Caritas diocesane che hanno obiettori di coscienza sono 180. Voi sapete che il presidente di una Caritas diocesana è il vescovo, poi c'è anche il direttore, che può essere un prete, un laico, eccetera, eccetera. Però il presidente naturale della Caritas diocesana è il vescovo. Allora io mi dico che questa è un'ulteriore contraddizione, se volete, palese, del fatto che i vescovi nel loro insieme non riescono a scrivere mezza parola, però in realtà poi all'interno delle diocesi, e ci sono documenti a non finire, in realtà la valorizzazione dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, e non solo del servizio civile, ma anche dei temi della pace e dell'obiezione di coscienza ci sono, c'è. Quindi, voglio dire, a me sinceramente che la CEI non abbia fatto mai un documento sulla pace importa poco, importa che le comunità cristiane, le comunità diocesane in effetti vivano e valorizzino certe testimonianze e prassi di pace. Questo secondo me è l'aspetto più importante. Per quanto riguarda la Caritas italiana, credo che sia un organismo abbastanza sui generis nel panorama della Chiesa Cattolica Italiana, perché in realtà, come lo definì Filippo Gentiloni qualche anno fa, è a volte una spina nel fianco della Chiesa Italiana, dell'Episcopato Italiano, altra volta è la croce, insomma, è il fiore all'occhiello, per cui ci facciamo belli. Credo che sia abbastanza lineare l'impegno della Caritas italiana o della Caritas in genere sull'obiezione di coscienza, così come va di pari passo con l'impegno per la giustizia, per l'equità sociale, per la difesa dei poveri. Ecco, cioè, voglio dire, se volete, è tutta la Caritas in genere che è in contraddizione. Spesso e volentieri a volte può sembrare in contraddizione con il resto di quello che si pensa e si fa. Però non distinguerei all'interno dell'azione della Caritas la sua azione dall'impegno che ha per gli obiettori di coscienza. Il rischio è, come diceva qualcuno, non che gli obiettori vengano utilizzati come surrogati di personale ecclesiastico, ma di personale e basta. Cioè il rischio all'interno di organismi come le Caritas, soprattutto di quelle che vogliono molto fare, è quello che l'obiettore poi in realtà viene preso come manovale, come uno che serve per poter fare di più. E da questo punto di vista è un peccato, perché in realtà l'obiettore non è che è soltanto uno che vuole fare qualcosa, ma è anzitutto un obiettore, cioè una persona che ha degli ideali e che deve anche crescere in questi ideali, in queste prospettive. Quindi in effetti secondo me il rischio più grave dell'utilizzo degli obiettori di coscienza non è tanto quello del personale che viene sostituito, eccetera, eccetera, perché poi in genere in realtà, almeno per quanto riguarda le Caritas, non c'è questo discorso, ma piuttosto il fatto che si toglie la possibilità ad un giovane di crescere, anche di formarsi culturalmente, anche di pensare, di partecipare a attività di formazione, piuttosto che... Io dico sempre ai miei referenti a livello delle Caritas diocesane, così di sacerdoti, dico: voi sì, tenete conto che la Caritas lo fa perché è comunque un organismo pastorale, abbiamo dietro eccetera eccetera un dovere nei confronti della comunità cristiana, però quando gestite il servizio civile l'impegno pastorale finisce a un certo punto, interviene l'impegno civile, perché in realtà questo è un servizio civile che fanno i giovani, non è il servizio del catechismo o del sagrestano, dell'animatore liturgico. Ecco, questo non so se abbia risposto alle questioni. Comunque fatto sta che il problema obiezione di coscienza è un problema di cui, se non se ne parla in ambito cattolico, è proprio perché è un ulteriore problema di quelli che danno fastidio. Ecco, ci sono sicuramente quei vescovi che quando incontrano gli obiettori della Caritas eccetera li lodano più per quello che fanno che per quello che sono, però in realtà questo credo che avvenga anche al di fuori della Chiesa, cioè delle persone che in realtà giudicano quello che uno fa, quello che uno riesce a produrre anche visivamente, piuttosto a quello che uno poi in realtà c'ha dentro e si porta dentro. Comunque il mio giudizio, non perché venga poi a fine mese pagato dalla Caritas italiana, voglio dire, il mio giudizio è che comunque il contributo che ha dato la Caritas con questo impegno anche forte, perché in realtà la Caritas è l'ente più grosso in Italia che esista per obiezione di coscienza, nel senso che è l'ente che accoglie il maggior numero di obiettori. Tenete conto che in questo momento ci sono in servizio quasi 4.000 obiettori in tutta Italia della Caritas. L'ente che segue a ruota la Caritas è l'ACI, e ne ha 1.500. Quindi diciamo, e in effetti è un'attività molto intensa. E io credo fondamentalmente che se non ci fosse stata la Caritas, dico la Caritas perché poi quella materialmente che ha fatto, può darsi anche che ci fosse stato, che so, Pax Christo oppure un altro comunque organismo pastorale, la storia dell'obiezione di coscienza in Italia sarebbe andata in maniera diversa. Ecco, io credo molto. E a proposito di storia, così passiamo ad un'altra domanda, il discorso della informazione, educazione. Allora, quale strategia ci potrà permettere un'informazione più capillare e maggiore sui temi dell'obiezione di coscienza? E poi, esistono progetti di educazione rispetto all'obiezione di coscienza all'interno delle scuole? Che intendi per formazione sull'obiezione di coscienza? Da chi dovrebbe partire? Attraverso quali strumenti conservare la memoria storica dell'obiezione di coscienza? Credo che sia un unico argomento questo. Il discorso dell'informazione. Anche se venisse approvata la nuova legge, ad esempio, sull'obiezione di coscienza, il capitolo di informazione sarebbe zero. Perché in realtà in questi anni lo Stato ha fatto di tutto tranne che informare i giovani che esiste la possibilità di svolgere il servizio civile invece che il servizio militare. Questo lo Stato non l'ha mai fatto in maniera sistematica. Ne volete la riprova? Non so se avete visto, da qualche mese in TV ci sono gli spot per il servizio militare volontario. E l'onorevole Dorigo di Rifondazione qualche mese fa ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Difesa chiedendo: è possibile che lo Stato italiano, che il Ministero della Difesa faccia tanta pubblicità, spenda tanti soldi per fare gli spot per il servizio militare e non spenda mezza lira per informare i giovani sulla possibilità che esista anche il servizio civile, che non è una cosa illegale, è una cosa legale, esiste una legge in Italia che li permette. Risposta del Ministro: non è compito dello Stato e di questo Ministero della Difesa informare i giovani sull'obiezione di coscienza. Capite? Quindi in realtà noi abbiamo sempre giocato, diciamo noi enti, obiettori, movimenti non violenti, abbiamo sempre giocato di rimessa in questi anni. Se voi chiedete ad un giovane come ha saputo l'obiezione che esiste il servizio civile e l'obiezione di coscienza, sicuramente non vi dirà perché gliel'ha detto lo Stato, gliel'ha detto il distretto militare. Ecco, allora ci sono, grazie a Dio, anche degli esperimenti che sono stati fatti in questi anni, per cui molti comuni ormai hanno attivato la prassi per cui in età di leva il ragazzo, assieme alla cartolina che gli dice di andare a fare la visita militare all'ospedale militare al distretto, riceve anche una lettera informativa in cui si dice: guarda che c'è anche il servizio civile. Questa attività di informazione forse è andata calando un po' negli ultimi anni, però comunque i comuni l'hanno lanciata. Anche il comune di Roma, per dirvi, l'anno scorso, due anni fa, aveva approvato una delibera che prevedeva lo stanziamento di 50 milioni all'anno proprio per attività di informazione. Tenete conto che i comuni hanno la possibilità di informare, perché le liste di leva sono gestite dai comuni, dall'ufficio leva è una parte dell'anagrafe, e quindi comunque, voglio dire, il comune ha la possibilità di informare il semplice cittadino che esiste una legge. C'è la legge che lo obbliga a fare il servizio militare, ma c'è anche la legge che gli consente di fare il servizio civile. Viceversa, sono proprio i gruppi, sono proprio le realtà di base, sono proprio anche gli obiettori organizzati che fanno e che devono fare ancora informazione. Quindi anche nelle scuole, anche tra gli insegnanti, anche nei gruppi parrocchiali, ad esempio. Questo è un tema. Noi non chiediamo, io dico sempre anche ai miei amici cappellani militari, io non voglio convincere un giovane che sia meglio fare il servizio civile rispetto al servizio militare. Io voglio che il giovane abbia gli strumenti per poter scegliere. Purtroppo chi fa il servizio civile sceglie, perché comunque è costretto a fare una domanda di obiezione di coscienza, ma chi fa il servizio militare non sceglie nel 99% dei casi, cioè va così a fare il servizio militare perché lo devi andare a fare, eccetera. Quindi questa attività di informazione credo che poi si colleghi anche al discorso della memoria storica, perché in realtà non soltanto chi non deve ancora porsi il problema obiezione di coscienza, servizio militare, servizio civile, sì, deve essere informato di quello, ma anche, come dicevo prima, gli stessi obiettori di coscienza. Faccio un discorso più generale per capire che cosa intendo io per memoria storica. Noi purtroppo, come non violenti, grazie, questo però me lo scontate dal tempo? Noi abbiamo il difetto di non ricordarci di quello che abbiamo fatto. Esperienze di lotta, di resistenza non violenta, in campo anche del nucleare, per esempio, in tutti i campi, nel campo della resistenza alle postazioni militari e così via. Noi a volte abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle nostre regioni, delle esperienze effettivamente poi vincenti di resistenza non violenta. Per dire, a Vetrana, nel 1981 credo, costruzione della centrale nucleare ad Avetrana, in provincia di Brindisi. Quello è stato, è stato l'unico caso al mondo in cui si è impedito la costruzione di una centrale nucleare in cui si è finita la costruzione della centrale. Cioè, in altri casi, la centrale comunque è stata costruita, poi si è chiusa, eccetera, eccetera. Vedi Montalto di Castro, eccetera, eccetera. Ma alla Vetrana nessuno si ricorda che essa è stato un movimento di popolo, in testa il vescovo, parentesi, attuale presidente della Caritas italiana, chiusa parentesi, che ha praticamente resistito all'Enel, allo Stato, alla regione, eccetera, eccetera, per far installare l'acqua. Questo io ritengo che sia uno dei casi in cui il popolo resiste, il popolo si organizza e dice di no, questa cosa noi non la vogliamo. Se voi andate oggi a Vetrana, o se voi comunque andate in giro nella zona, non c'è un simbolo, un segno, una targa, un monumento, dire noi qui il giorno tot abbiamo vinto, abbiamo detto di no al nucleare, abbiamo detto di no a questo modello di sviluppo, eccetera, eccetera. Ecco, la memoria è fatta anche di simboli. Noi quando passiamo nelle nostre strade e vediamo le statue dei Garibaldi, eccetera, eccetera, veniamo comunque indotti a ricordare e a pensare. Ecco, noi non abbiamo questa abitudine di ricordarci quello che di buono, ecco, se volete, c'è stato. Quindi la memoria storica significa anche vedere visivamente la simbologia, è fondamentale. Pensate alla simbologia per i militari, viceversa la simbologia dei non violenti è spesso e volentieri inesistente. Volevo segnalarvi a questo proposito, non so se da qualche mese è in libreria Storia dell'obiezione di coscienza in Italia di Sergio Albesano, editore Santi 40 di Treviso.
Dal produttore al consumatore.
Lire okay. 22.000.
Col
20%. Guardate che questa è un tentativo di storia dell'obiezione di coscienza in Italia, che io stesso ho letto e ho apprezzato perché molte cose non le conoscevo. Sicuramente non è un tentativo completo, sicuramente è buono fino al 1972, dopo il 72 è abbastanza lacunoso, però credo che sia un testo che ad esempio un obiettore di coscienza dovrebbe comunque leggersi, almeno una cosa in 12 mesi di servizio la dovrebbe leggere, proprio per capire che cosa è stata l'obiezione di coscienza in Italia, per dirvi. Andiamo avanti, altre domande?
5 minuti.
Sì, 5 minuti. Dunque, c'erano altri due tipi di domande.
10, vai, diamo 5 minuti.
Vabbè, ma noi diamo 5 così non ne prende.
Allora, nuovo modello di difesa, questione nuovo modello di difesa. Alcune domande chiedono che cosa ne è, ad esempio, dell'obiezione di coscienza il nuovo modello di difesa. Allora, il nuovo modello di difesa, per quanto ci riguarda, diciamo, per questo discorso, non più in generale, per quanto ci riguarda, in realtà, almeno nei prossimi 10 anni, 20 anni, non assisteremo all'abolizione della leva obbligatoria. Cioè, stiamo andando verso un esercito misto, in cui ci sarà ancora, e questo è il progetto di legge che è stato approvato dal governo e che attualmente è alla Camera. Il sistema misto, per cui ci saranno 60.000 volontari e altrettanti o un po' di più, 60-70.000 di leva. A che cosa servono i due eserciti, quindi quello volontario e quello obbligatorio? Servono da un lato perché alcuni compiti sono eseguiti esclusivamente da personale professionale, addestrato almeno per 3 o 5 anni. Ad esempio, tutte le missioni all'estero sono portate avanti da personale addestrato. In Mozambico o in Somalia ci sono stati sicuramente quelli di leva, però in realtà le forze di intervento rapido, quelle che ormai tutta la NATO ha, tutti i paesi della NATO hanno, sono composti da personale altamente specializzato. Questo tra l'altro che cosa significa? Significa ovviamente aumento delle spese militari. Pensate che per aumentare, ad un soldato professionista, non è che gli potete dare il fucile 91, cioè quello del 1800, gli dovete dare anche quello, un armamentario adeguato, il che costa. Se pensate che per adeguare, diciamo, lo strumento militare italiano, ci vogliono 30.000 miliardi extra rispetto al bilancio statale, questo significa anche che da qualche parte poi li dovranno andare a prendere, insomma. Allora, i 60.000 io credo che cominceranno da quelli che non sono in pensione, cioè io temo proprio sul mio conto, insomma, nel senso di quelli che i lavoratori poi alla fine, non i pensionati. Allora, dicevo 60.000 volontari, ferma, prolungata, eccetera. Gli altri dovrebbero essere impiegati in attività di poco conto, ad esempio ordine pubblico in Italia, Sicilia, Campania, Sardegna, eccetera, eccetera. Sono di basso profilo dal punto di vista conflittuale, quindi sono, oppure che so, calamità naturali, quindi ancora impiego dell'esercito, eccetera, eccetera. Ecco. Come avviene la selezione? Qualcuno mi chiedeva quanti sono i militari, in realtà sono circa 250.000 le persone che fanno il servizio militare, a fronte dei 30.000 obiettori ci sono 250.000 giovani di leva. Questo è il numero che Previti vuole tagliare, in realtà vuole tagliare pure quello degli obiettori, però insomma, non lo dice così esplicitamente. Quindi praticamente ci sarà questo esercito misto. Che cosa ne sarà dell'obiezione di coscienza? In realtà non l'abbiamo ancora capito. Perché da un lato Previti dice no, l'obiezione di coscienza rimane, nel senso che ci sarà comunque il servizio civile, tra l'altro anche se il servizio militare viene ridotto a 10 mesi, 6 mesi, eccetera, eccetera, comunque il servizio civile durerà 12 mesi. Sulla base di quale Costituzione lui lo dica, questo non si capisce. Forse di quella russa, non lo so, ma comunque no, di quella italiana. E soprattutto... al servizio civile, cioè al servizio militare, accederanno in maniera obbligatoria quei giovani molto più prestanti. Cioè, immaginate cosa ci vuole per ridurre il contingente di leva. Basta dire che per essere scartato alla vista di leva basta aggiungere un grado in più di vista. Per dire, se oggi prendiamo quelli che hanno 9 decimi, domani diciamo che ce ne vogliono 10 di decimi e quindi tutti quelli che non ci vedono una lira non ci vanno a fare d'accordo, cioè si fa così, diciamo, lo sfoltimento da parte del contingente. Insufficienza toracica, oggi è sufficiente avere un perimetro, non lo so di che, un diametro di 81 centimetri, basta dire che ce ne vogliono 82 e togliamo via migliaia e migliaia di giovani. Quindi in questo modo avremo i 60-70.000, saranno i giovani più belli, più belli non lo so, però no, belli sì, perché c'è stato il caso di quel soldato, di quel giovane che era senza capelli, è stato scartato perché è brutto. E quello voleva andare a fare il servizio militare, tra l'altro, si arrabbiava perché non l'hanno fatto fare il servizio militare. Quindi... Allora, queste sono le...
Mio marito non...